Deputy Lindsay. Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: alzati e misura il Tempio di Dio e l'altare e il numero di quelli che in esso stanno adorando. Ma l'atrio che è fuori dal Tempio lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato in balia dei pagani, i quali calpesteranno la città santa per 42 mesi. Ma farò in modo che i miei due testimoni, vestiti di sacco, compiano la loro missione di profeti per 1260 giorni. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno pensasse di fare loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Così deve perire chiunque pensi di far loro del male. Essi hanno il potere di chiudere il cielo, perché non cada pioggia nei giorni del loro ministero profetico. Essi hanno anche potere di cambiare l'acqua in sangue e di colpire la terra con ogni sorta di flagelli, tutte le volte che vorranno. Parola di Dio.
Seguendo l'ipotesi, a mio parere ben fondata, che abbiamo evocato più volte e che si dimostra in modo speciale nel capitolo decimo, cioè come quel libro che Giovanni deve ingoiare, come fu per Ezechiele, cui parla il capitolo decimo, è il libro che al capitolo quinto, l'inizio del capitolo quinto, nella visione iniziale, stava nelle mani di Dio, che nessuno era in grado di aprire, e che l'agnello ha progressivamente dissigillato, e che adesso compare nelle mani, aperto nelle mani di un altro angelo simile a quello del capitolo quinto, angelo potente, e viene dato a Giovanni, che deve mangiarlo. Se questo è il percorso, allora è chiaro che dal capitolo 11 comincia la rivelazione del contenuto della nuova profezia. Tutto ciò che precedeva riguarda una preparazione o riguarda una indicazione della storia della salvezza, che è importante per capire la nuova profezia. Soprattutto, questo abbiamo visto nel capitolo sesto, capitolo ottavo e nono, soprattutto i giudizi di Dio nella storia. I giudizi di Dio che però non portano alla conversione. Abbiamo visto il capitolo 9, versetto 20-21, sono molto importanti perché sono la conclusione delle prime due serie di giudizi, quello dei sigilli e quello delle trombe. Che non si conclude ancora, perché la settima tromba sarebbe il giudizio finale, che è rinviato. Ecco, questa serie di giudizi di Dio che vogliono dire il suo interessamento, la sua giustizia, cioè la fedeltà al suo disegno di salvezza, che si esprime anche nel giudizio, che è il giudizio sul male, non porta alla conversione dell'umanità. E quindi c'è una nuova profezia a questo punto, che comincia col capitolo 11, questo è un po' un percorso, ecco, che si può prospettare, il percorso della rivelazione. Qualcuno l'ha ricordato, anche ad Aimarico, vero, anche se c'era sempre il punto interrogativo, in modo perfetto, rinviando al versetto, al capitolo primo, versetto 1, che esattamente descrive questo percorso. Il capitolo primo, versetto 1, che è l'intestazione del libro, non è un saluto, è proprio il titolo del libro, è esattamente la descrizione del percorso della rivelazione. Viene da Dio, Dio l'ha data a Gesù, Gesù la dà a Giovanni mediante l'angelo, e Giovanni deve scrivere, deve dire questa cosa. Vediamo nel capitolo decimo che questo in realtà avviene con l'immagine di divorare, interiorizzare la parola, come fu per Ezechiele, eccetera. Questo è, diciamo, è la proposta di lettura che tiene unito tutti questi capitoli e che dipende perciò, che dipendono perciò sempre dal capitolo 4 e 5. Il capitolo 4 e 5 è la visione del trono, dell'agnello, non sempre centrale. Ecco, vediamo adesso insieme l'inizio di questa, del contenuto del libro. È un brano un po' corto, bisogna anche gettare un po' avanti gli occhi, però mediteremo poi successivamente. Si concentra sull'identità di questi due testimoni.
Fermata soprattutto sul problema di questa misurazione del Tempio di Dio. Giovanni deve misurare perché da una parte ci sono quelli che adorano, che sono stati preservati, e dall'altra parte c'è l'atrio che è fuori dal santuario e che è calpestato dai pagani. Ecco, mi sembra che questa misurazione è molto importante. E, intanto ho riletto tutto il capitolo 40 di Ezechiele, che c'è tutta la misurazione che fa proprio di tutti le parti del santuario, ma qui c'è appunto questa quasi, diciamo, divisione, appunto, che questo tempio in parte appunto è misurato per preservarlo, perché ci stanno quelli che stanno adorando. E mi richiamava il capitolo 7, versetto 14, appunto sono 144.000 che sono stati segnati, e appunto dice: essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel santuario. Ci sono questi.
Questi sono la grande folla, però. È giusto? Sono la grande, non i 144.000. Tu ti riferivi a questo, no?
Sì, io mi riferivo a 144.000 come quello.
Ah.
Ma poi, così, no, perché appunto, oltre ai 144.000 ci sono anche gli altri, appunto, però
sì. Versetto 9, la grande folla, eccetera.
Sì. Ma così appunto poi mi chiedevo chi sono questi testimoni, questi due testimoni che appunto li chiama appunto i due olivi, eccetera, i due. Ma i due olivi che poi dalla descrizione che viene fatta nel versetto 5 e 6 sembrano richiamarsi ai prodigi che compiva Mosè e Elia, no? Ci sono poi riportati i passi che Elia fa scendere il fuoco e Mosè che appunto trasforma l'acqua in sangue, cioè richiama questi prodigi, no? Che sembra appunto che questi due grandi profeti. E poi qui la nota mette Pietro e Paolo, ma io insomma mi sono domandata, ma questi testimoni poi sono nella storia dell'uomo, sono tutti quelli che rendono testimoni a Dio, sono i martiri, sono i martiri di tutti i tempi che rendono testimonianza, Signore, non so se si può, tanto che poi qui la vicenda continua, appunto dice che sono stati crocifissi, quindi io ho letto più avanti, no, nel capitolo 11. Quando dice la peste che sarà dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà, li ucciderà. Poi vabbè che sono stati esposti.
Allora sono stata molto colpita da questa nuova investitura profetica di Giovanni. Nuova. Avuto in principio questa investitura, ma adesso mi pare sia più ampia, sia rivolta a re, popoli, a tutte le genti, insomma. Quindi l'importanza della profezia in genere, nella vita della Chiesa, ovunque, insomma, sempre, in ogni tempo. Poi non so bene cosa significhi questa misurazione del Tempio, ma come già è stato detto, c'è una parte che viene non misurata, una parte esterna, che perché sarà data in balia dei pagani. Allora si può forse dedurre che la prima parte sia quella non data in balia ai pagani, cioè quella che non sarà calpestata dai pagani, quella che sarà vittoriosa, cioè la parte del popolo nuovo, quel popolo nuovo che adora Dio, mentre la parte più esterna è lasciata in balia, è quella schiacciata, calpestata, insomma, dai pagani. E poi ci sono questi due profeti, questi due testimoni, sembrano descritti con le caratteristiche di Mosè e di Elia, però la verità a me non interessa di individuare, non so bene quali siano, chi siano, ma a me interessa, mi pare almeno, che questi due testimoni siano questi simbolici, cioè stanno a indicare che il compito, la funzione di questo nuovo popolo di Dio, quello vincitore con l'agnello, deve essere un popolo di testimoni. Cioè che il compito del popolo nuovo di Dio è quello di testimoniare. E questi testimoni hanno grande potere, però in realtà saranno vinti e uccisi anche loro, però sarà una morte temporanea. Alla fine saranno vittoriosi. Quindi sono dei testimoni che devono esercitare il ministero che loro ha affidato, cioè il ministero della profezia, devono essere profeti nella Chiesa, come tutti i partecipanti, quegli adoratori di cui si parla sopra, quelli che stanno adorando nel Tempio, tutti questi rappresentano quel popolo nuovo che con l'agnello vincerà la storia, abbatterà i regni e dovranno testimoniare e profetizzare contro tutti i regni e tutti i potentati della terra che si alzano contro Dio.
Questa, io non so, però penso, quello che ho pensato è che questa misurazione sia una specie di custodia che Dio fa appunto del suo tempio, della parte più interna, dove appunto adorano i suoi servitori, coloro che appunto gli servono, gli rendono culto, e per questo, per un tempo determinato, che è un tempo anche di persecuzione, che sono 3 anni e mezzo, è un numero simbolico trovato, e sarebbe, però insomma, non mi fermo su queste cose qui, e anche 1260 giorni sono sempre lo stesso tempo, tempo in cui appunto il Signore concede ai suoi testimoni di esercitare appunto la profezia, ed essi sono custoditi, anch'essi sono custoditi dal Signore, e sono concesse loro di compiere delle azioni prodigiose che manifestano quanto Dio sia presente nella storia, anche appunto nei tempi più tremendi della storia del suo popolo, e quindi la sua vicinanza anche nei tempi di grandissimo pericolo. E quindi questo mi sembra che sia un grandissimo incoraggiamento per il popolo di Dio nei tempi della persecuzione, proprio questi poteri che sono dati all'uomo al di là della loro, perché sono creature fragili, vediamo che appunto nei versetti successivi subiranno il martirio, quindi anch'essi saranno esposti, però quello che conforta è la custodia di Dio.
Stai per parlare? No. Sì. La domanda brevissima, bisogna essere più brevi, ma non è facile essere brevi quando il testo è difficile. Quando il testo è difficile avere le idee chiare. Quando uno ha delle idee chiare, è anche più a lungo che parla.
Ho già accennato la Maria, proprio per una curiosità, io sono andata a vedere questi tempi, 1260 giorni e 42 mesi, e sono sincronici, cioè mentre c'è persecuzione, contemporaneamente ci sono questi due testimoni, cioè mi sembrava sono gli stessi giorni, gli stessi tempi, la stessa, questo mi sembrava di una grande consolazione, che appunto mentre si calpesta una parte del tempio, questi testimoniano, cioè c'è un gran conforto. La stessa cosa la vedremo poi al capitolo 12, la donna che fugge nel deserto e sta lì per 1260 giorni, mentre la bestia ha 42 mesi di persecuzione, quindi sono sincronici, contemporanei. Non so se era una curiosità, sono andata a vedere, ma mi sembra che sia proprio un po' questo, questi numeri simbolici, ma in effetti la persecuzione e la profezia vanno di pari passo.
Questa è un'idea che c'è anche nel Vangelo, discorsi apocalittici di Gesù. Però qui bisognerebbe stabilire, anzi, la misurazione del Tempio è una protezione della parte più sacra, che indica l'elezione di Israele e del Tempio. Questo è il giudizio su Gerusalemme, il capitolo 1, la nuova profezia. Si muove, io dico il risultato poi generale, il quadro, su quello andrà verificato, si muove nel quadro dei profeti. C'è il giudizio anzitutto su Gerusalemme e quindi la sua salvezza. Poi ci sarà il giudizio che è il capitolo 11, il quale, mettiamolo, si conclude come se fosse finito tutto. Vediamo le lodi finali, il mistero di Dio è compiuto. Poi c'è il giudizio sulle genti. Quindi la salvezza dell'umanità, dei gentili, Gerusalemme e le genti. non sempre ci sono delle speciali gentili, non è detto che sia negativo gentile, non sempre. Comunque, questo è il giudizio su Gerusalemme, capitolo dal 12 al 22, le genti. Poi si vedrà come organizzarlo, perché quella è la cosa più lunga. Come è scritto nei profeti, Gerusalemme sarà giudicata e quindi salvata. Le genti saranno giudicate e quindi salvate. E mi sembra che questo sia Gesù, Dio protegge la parte più sacra del Tempio, perché la redenzione rimane, nel momento in cui Gerusalemme sarà giudicata attraverso i gentili che calpesteranno per un certo periodo gli altri a loro concessi. Non è uguale questo a Luca capitolo 21, versetto 24, stessa cosa. Stessa cosa. Gesù dice così, finché non si Gerusalemme sarà calpestata dai gentili, fino a che il tempo dei gentili non verrà. Gentile è il tempo in cui i gentili saranno giudicati, cioè salvati, perché il giudizio è l'ingresso alla salvezza, questo bisogna metterlo in testa, non ci può essere la salvezza senza il giudizio, perché è il giudizio che toglie il male, è chiaro che lo scopo del giudizio è la salvezza, e Gesù dice la stessa cosa, e quindi a me sembra, io do la mia ricetta, diciamo, per quel che capisco. Cioè, qui, perché vanno in confusione un po' tutti, compreso il Bocca, che ho visto che dice delle cose inverosimili, ma non è colpa sua, è perché si procede con uno schema diverso. Io credo che lo schema qui sia sempre quello dei profeti. Gerusalemme e le genti. E qui è Gerusalemme, cioè gli ebrei, non noi, gli ebrei. Certo che noi c'entriamo, ma c'entriamo, eccetera, ma comunque sono Gerusalemme e le genti. Noi apparteniamo più alla seconda, ovviamente. Qui viene giudicato e poi vedremo salvato. E io penso che questo riguarda il futuro, non il presente. E questa sarebbe la prima cosa da stabilire per risolvere il problema di chi sono questi due. Vedo che anche qui c'è una confusione. E può essere difficile identificarli, ma il problema è stabilire la logica per arrivarci, altrimenti siamo nel pallone, e difatti voi potete controllare tutti i commenti, ciascuno dice quel che vuole. Uno può anche dire quel che vuole, perché tanto, perché l'altro avrebbe ragione, cioè può essere Pietro e Paolo, chiunque. Il problema è sapere se parla del passato, perché sembra che sia Mosè ed Elia, però ci sono anche delle differenze tra Mosè ed Elia, che poi si ritrovano in Zaccaria, due che canteranno, diciamo, un po' diversi, ecco, ma circa due olivi, eccetera, Zaccaria, inteso in senso messianico probabilmente. Comunque, se si riguarda il passato, se riguarda il presente dell'autore, quindi qualcuno vorrebbe Pietro e Paolo, se riguarda il futuro, quello che avverrà in futuro, secondo me riguarda il futuro, non è ancora avvenuto questo per l'autore, per l'autore riguarda il tempo finale, a mio parere. E allora perché sono simili? Se è così, io non so se è così, vi ripeto, se è così, cioè se riguarda il futuro, allora può essere interessante come mai vengono descritti questi due come Mosè ed Elia, con cose molto simili. Ma perché? Perché sia Mosè che Elia devono tornare. Capitolo 18 del Deuteronomio, il profeta verrà, e poi muove Elia. Non troviamo la stessa cosa nel primo capitolo, guarda un po', del Vangelo di Giovanni, quando chiedono, è diverso dai sinottici, capitolo primo del Vangelo di Giovanni, quando chiedono al Battista a Gerusalemme, sei tu Elia? Secondo i sinottici Giovanni è Elia, ma secondo Giovanni no. Poi gli dicono, sei tu il profeta, cioè il nuovo Mosè? Mosè ed Elia devono tornare alla fine, e per il mondo di Giovanni non sono ancora venuti, e il Battista non era Elia, è una voce, ma non era Elia. Elia e Mosè, cioè i redivivi, diciamo, della loro funzione, verranno alla fine. Io non so se questo questo riguardo sia tutto vero quello che dico. Io penso che l'autore voglia dire così, indichi, cioè che riguarda il futuro, e che alla fine ci saranno questi due testimoni, e siamo a Gerusalemme, anche su questo poi si arrampicano sugli specchi. Siamo a Gerusalemme, è scritto subito dopo, è confermato, per esempio al versetto, è stato forse già indicato, adesso poi chiudo perché non voglio, dove è qui? Al versetto 8, è la Gerusalemme che spiritualmente viene chiamata Sodoma ed Egitto, di fatto nella Bibbia spiritualmente chiamata Sodoma ed Egitto perché non va bene, dove, soprattutto dove il loro Signore fu crocifisso. Signore, qui è Gesù. Questi sono dei testimoni di Dio, discepoli di Gesù, non Pietro e Paolo, secondo me, non c'entrano niente. Alla fine, il loro Signore fu crocifisso a Gerusalemme. Io penso che riguardo il futuro, che siamo a Gerusalemme, e che l'autore, cioè, profetizza in base alle scritture, non in base a una descrizione di quello che sta avvenendo o è avvenuto. A mio parere non è, diciamo, il riscontro della distruzione di Gerusalemme, eccetera. A parere no. Come d'altra parte molti riconoscono che anche nei sinottici il discorso di Gesù non è la riproduzione dell'attualità della distruzione di Gerusalemme. È usata la distruzione per indicare.